Love Radio Rock.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time.
Ciao a tutti e bentornati a The Love Radio Rock, l'unico programma che vi propone tutte, ma proprio tutte le sfaccettature del rock and roll degli anni 60 e 70. Oggi, per una puntata super speciale dedicata ai Beatles, il primo dei tre speciali che faremo sui Beatles, ci sono sempre io, la vostra Giulia, in compagnia quest'oggi di Luca.
Oh, salve e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Radiofonica.com, il programma condotto da Giulia e co-condotto da Luca. Invitato così perché all'ultimo momento non si trovava nessun conduttore in grado di poter soddisfare le esigenze della conduttrice principale, Giulia, quindi ha chiamato me. Quindi benvenuti a tutti, ciao, io mi ripresento, sono Luca, ciao.
E siccome sono estremamente esigente, dopo una lunghissima selezione ho deciso di dare questa opportunità a Luca e di permettergli di co-condurre il programma con me.
Sappiate che io non so nulla. Ho saputo 10 minuti fa di cosa avremmo parlato.
Ottimo, quindi oggi giocheremo molto sull'improvvisazione.
Tantissimo, caro Giulia.
Bene, allora, cominciamo a parlare dell'argomento di questa puntata.
Qual è l'argomento di questa puntata, Giulia?
Abbiamo deciso di affrontare il tema Beatles, che è un po' un tabù per chi conduce un programma musicale, perché
certo,
non si sa mai se è il caso di fare o meno uno speciale sui Beatles, perché sono troppo conosciuti, perché sono i mostri sacri, però ci voleva e quindi... Tre puntate sui Beatles, questa è la prima, parliamo degli esordi.
Ma poi scusami un attimo se ti interrompo, voi rendetevi conto della nostra professionalità, i Beatles erano 4 e noi facciamo 3 puntate, non 4, avremmo potuto farne 4, una per ogni componente del gruppo, e invece no, non sapendo cosa dire ne abbiamo tolta una e ne abbiamo fatte 3. Era questo il mio inciso, scusami Giulia.
No, non ti preoccupare, Luca.
Non parlo più.
Cosa vogliamo dire degli esordi dei Beatles?
Tutto quello che vuoi.
Innanzitutto partiamo dal fatto che i Beatles si formano grazie all'incontro fra John Lennon e Paul McCartney, quando il 6 luglio del 1957 John stava tenendo un concertino, visto che erano una banda di ragazzini col suo gruppo i Quarrymen, in una chiesetta
Sconsacrata, dicono delle voci.
Addirittura?
Sì.
No, non ero stata informata, comunque. Il punto è questo: Paul giunge alla chiesetta dove Lennon stava facendo questo concertino di musica skiffle, che non so bene come si pronuncia questa cosa, però in sostanza lo skiffle è un genere definito il rock and roll dei poveri.
Potrebbe anche essere una cosa disgustosa, cioè uno skiffle. Mi fai skiffle.
Sì,
infatti ci sono degli aneddoti sul fatto che Paul, quando vide John suonare e cantare, disse: mi fai un po' skiffle. Questa, io verrò cacciato dalla radio proprio per queste cose, lo so.
Ma sì, ma ci vuole un po' di spirito anche dell'Love Radio Rock, non possiamo
essere. Ma se lo facciamo con questa voce, Giulia, avremo degli ascolti altissimi. Vai, Giulia.
Stavo per l'appunto dicendo che Paul guarda John suonare dei classici del rock and roll degli anni 50 e nota come, nonostante John fosse molto bravo musicalmente proprio a livello strumentale nel suonare la chitarra, avesse un po' di difficoltà con le parole. Infatti, guardando l'anthology sui Beatles, abbiamo potuto notare come quando John cantava tendeva a mettere parole a caso nei testi blues o rock and roll che cantava.
Fondamentalmente inventava le parole.
Esattamente.
E Paul rimase colpito da questa capacità di John, tant'è vero che alla fine del pezzo cantato da John, Paul si avvicinò, gli disse quali erano le parole mancanti o comunque le parole che lui aveva sbagliato, aveva improvvisato, inventato sul momento. John si innamorò improvvisamente di Paul. E allora prese Paul e formarono il primo stato embrionale dei Beatles.
E infatti,
i Beat,
è vero,
lo Halls sono venuti dopo.
È vero che se Luca la smette di sghignazzare, è vero che i Beatles durante i loro primi passi cambiarono spesso formazione e altrettanto spesso cambiarono nome. Dopo che Paul si unì al gruppo, John si rese conto che avrebbe dovuto condividere la leadership con Paul, perché era una figura altrettanto forte all'interno di una formazione musicale. E cosa succede? Succede che si aggiunge al gruppo il compagno di scuola bus e quasi vicino di casa di Paul, George Harrison.
Notate, avete sentito che non era compagno di scuola, ma di scuolabus, cioè erano proprio vicini di posto.
È vero, è vero. Si conoscevano di vista, ma soltanto poi nei primi anni 60 si forma questo sodalizio. George Harrison conquista John e Paul attraverso un pezzo strumentale di nome Raunchy. Successivamente si unisce al gruppo il compagno di scuola Stuart Stu Sutcliffe, che devo dire è un bel ragazzo veramente.
Ma guarda, ti dirò, non era poi tutto questo granché. Comunque, come si chiamava il primo gruppo, cioè questo stato embrionale dei Beatles? Si chiamavano i Quarrymen.
Esattamente.
Che so tutto io.
Mentre poi vedremo che cambieranno tantissimi nomi.
Johnny and the Moondogs, Long John and the Silver Beatles, Silver Beatles, Silver Beats, Silver Beatles e alla fine Beatles.
Infatti durante il periodo Silver Beatles John era presa la voglia di farsi chiamare Long John Silver in nome del famoso pirata.
Anche perché, scusami Giulia, in quel periodo molti cantanti usavano pseudonimi, nomi d'arte. C'era John il Bello, Jack Daniels, tutti questi
John
nomi
Tempesta
strani.
Ce n'erano tantissimi, perché comunque si aveva la
Allo Smilzo, queste cose.
Allo Smilzo era notissimo nel panorama dello skiffle inglese. Allora abbiamo detto si aggiunge George Harrison, dopodiché la formazione comincia a suonare. Esattamente. Il repertorio Beatles iniziale è legato principalmente ai classici del rock and roll. Si rifanno a Buddy Holly, si rifanno a Fats Domino e si aggiunge a loro il batterista Pete Best.
Ma io ho un'ansia, ho una curiosità da dirti, da darti.
Dimmi,
anzi,
dimmi.
Da dare a tutti. Abbiamo parlato di Stuart Sutcliffe, era il primo bassista dei Beatles. Che cosa fece questo bassista? Era un pittore prima di essere un bassista. Allora cosa fece? Vendette il suo primo quadro e allora ricavò ovviamente del denaro dalla vendita di questo quadro. Che cosa successe? Che Paul and John decisero di comprare il primo basso Hofner col ricavato della vendita del quadro, e pare che Stuart Sutcliffe si incazzò molto per questa cosa. Però
anche perché non lo
zitti.
Sapeva suonare il basso,
sì.
Loro avevano bisogno di un bassista, quindi meglio un bassista che non sa suonare che non avere un bassista. E io direi adesso di andarci a ascoltare il primo brano tratto dalla nostra specialissima selezione musicale beatlesiana, ossia Love Me Do, il primo singolo dei Beatles.
Love me do, oh, love me do.
Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please.
Love me do, oh, love me do.
I'll always be true, so please.
E bentornati, stiamo parlando del primo periodo dei Beatles, dalla formazione ai primi album. Cosa vogliamo dire del primo periodo? Innanzitutto, la grossa gavetta dei Beatles fu fatta ad Amburgo, quando grazie al loro primo manager ottennero degli ingaggi nella città. Ci sono diverse storie relativamente al periodo d'Amburgo. I ragazzi erano giovani, erano scalmanati e si divertivano molto durante quel periodo, anche se raccontano nell'antologi che soffrivano la fame per quanto poco guadagnavano.
Nonostante fossero d'Amburgo, nota patria del quella carne pressata rotonda. Scusa, vai.
Ah, giusto. Stavo dicendo che si trovavano ad Amburgo e lì fecero i loro primi concerti. Inoltre Stu si fidanzò con una ragazza chiamata Astrid Kircher, che risulterà essere poi l'ideatrice del famoso look dei Beatles col vestito e il capello in simil parrucca.
Curiosità sui Beatles, i Beatles erano quattro. Questa era una grossa curiosità.
Però per un periodo furono addirittura in cinque, perché in base alle richieste del manager il gruppo si appunto acquistò un ulteriore chitarrista, che poi lasciò il gruppo. Del periodo d'Amburgo vogliamo ricordare un episodio molto simpatico, quando Paul e George incendiarono accidentalmente, o forse volutamente un preservativo sulla parete di un hotel. Questo costò loro l'arresto e vennero rispediti in Inghilterra. Inoltre c'era un altro problema, ossia quello relativo al fatto che George fosse minorenne e aveva 17 anni, e in Germania i minorenni non potevano lavorare fino a 18 anni, fino ad aver compiuto la maggiore età. Dopo il periodo Amburgo ritornano a Liverpool. Ritornano a Liverpool e si aggiunge, dopo che Pete Best viene brutalmente allontanato dalla band, il batterista Ringo Starr, loro vecchio amico di Amburgo, e si forma la dopo che Stuart Sutcliffe rimane in Germania lasciando appunto la band, Paul passa al basso e Ringo diventa membro effettivo della band.
Ringo, tra l'altro, era uno dei Beatles più conosciuti, insomma, era quello che veniva tralasciato da tutti, era il batterista che stava sempre alle spalle dei tre Beatles che stavano davanti e non veniva cagato da nessuno, fondamentalmente. E infatti era solito dire: ehi ragazze, qua dietro ci sono anche io, anche perché era molto brutto e continua ad avere un naso molto lungo.
Sì, effettivamente sì. Non era un gran bel vedere, nonostante io non... Cioè, abbiamo avuto un lungo dibattito riguardo a questa cosa, secondo me John...
Celebre la frase di Ringo Starr: diciamo che il naso sembra lungo perché ho le gambe corte. Questa era una famosa frase di Ringo. Vai Giulia, non fare queste pause.
No, no, ma quali pause? Mi veniva da sghignazzare per la frase di Ringo. Cosa stavo dicendo? Se riprendo il filo del nostro discorso, i Beatles continuano a suonacchiare e il proprietario di un negozio di dischi, ossia Brian Epstein, il famoso quinto Beatles, divenne il loro manager e insistette presso la Parlophone Records perché loro avessero un'audizione. Le prime registrazioni vanno male, ma alla fine i Beatles conquistano George Martin, che sarà il loro arrangiatore ufficiale e colui che promuoverà il gruppo negli anni successivi, grazie appunto all'ausilio di Brian Epstein.
Abbiamo altre curiosità su Ringo Starr. Ringo Starr è nel Guinness dei primati per il naso più grande. Ringo Starr è un musicista, questo strano ma vero. Presuppone che Ringo Starr sia l'unico uomo al mondo ad avere al posto del cervello un cremoso ripieno alla crema di vaniglia. Questo non la capiscono in tante. Ringo Starr non l'hanno capito. Va bene, andiamo avanti. A te Giulia.
Allora, quindi finalmente ottengono questo contratto con la Parlophone e incidono Love Me Do, che è il singolo che abbiamo appena ascoltato. Vediamo che per il secondo singolo ci furono una serie di problemi con Martin, che voleva proporre loro un altro pezzo. Alla fine però i Beatles insistettero per fargli ascoltare Please Please Me, da cui verrà derivato il primo album dei Beatles nel 1963, che li porterà al 17° posto nelle classifiche inglesi. Ma ascoltiamoci Hold Me Tight, che è la prima canzone del secondo album The Beatles,
che è With The Beatles.
With The Beatles. Ciao. Questa era All Me Tight, tratta da With The Beatles, il secondo album dei Beatles, perché dobbiamo dire che nel 1963 i Beatles decidono di battere il chiodo finché è caldo e quindi pubblicano due album nello stesso anno e diciamo che questo è il periodo in cui nasce la vera e propria Beatlemania, in quanto grazie a With The Beatles i Beatles raggiungono il primo posto in classifica
nelle classifiche
inglesi. Tra l'altro, ecco, ce l'ho fatta.
With The Beatles, pubblicato il 22 novembre del 63, lo stesso giorno dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Pensate un po'.
Eh già, ma parliamo di With The Beatles. Vabbè. L'album presenta ancora, diciamo, le tendenze di rock and roll classico derivanti appunto dalla formazione dei Beatles, ma vediamo che strumentalmente il gruppo comincia a migliorare e i due autori, Paul McCartney e John Lennon, scrivono i pezzi a quattro mani. All'interno dell'album
è difficilissimo scrivere a quattro mani, perché devi avere anche quattro penne, cioè devi usare anche le due sinistre,
quindi un dispendio economico grande per la perdita di inchiostro. Cosa vogliamo dire
bella
di quest'album?
Questa è molto bella.
Possiamo dire che all'interno dell'album si trovano pezzi che poi rimarranno nel repertorio storico dei Beatles, come All My Lovin', ma allo stesso tempo c'è un pezzo che si chiama I Wanna Be Your Man, che diverrà anche questo un classico del repertorio, che verrà ceduto da John e Paul ai Rolling Stones, e sarà appunto il loro primo singolo
agli inizi della loro carriera.
Esattamente, erano agli inizi. Quindi sfatiamo il mito che Beatles e Rolling Stones erano rivali, perché non è vero, erano amici e in futuro suoneranno anche insieme nella super band Dirty Mac.
Sì. I Beatles Stones.
Inoltre nell'album troviamo anche classici del repertorio di, ad esempio, di Chuck Berry, come Roll Over Beethoven, perché vediamo che questo i primi album dei Beatles presentano anche delle cover anche di pezzi storici del gruppo. Intanto continua il successo dei Beatles, che diventano famosissimi in Inghilterra. Nel 64 poi scoppierà la cosiddetta Beatlemania. E a questo punto noi ci andiamo ad ascoltare il pezzo successivo, ossia If I Fell.
Ciao.
Would you promise to be true and help me understand, 'cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands.
If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if I knew love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if I knew love was in vain. So I hope you see.
Ma i Beatles non volevano andare in America finché non avrebbero ottenuto una numero uno.
Perché
la verità è che in quel periodo tantissimi gruppi inglesi tentavano di sbarcare il lunario negli USA e dopo magari qualche successino finivano per scomparire come delle meteore, e loro non volevano rischiare, quindi hanno continuato a promuovere il disco in giro per l'Europa, suoneranno poi successivamente anche in Italia, ma aspettano il grande successone di I Want to Hold Your Hand per sbarcare in America. Siamo nel 1964 e i Beatles, una volta giunti in America, verranno ospitati al famosissimo Ed Sullivan Show e scoppierà quella che sarà la vera e propria Beatlemania.
Tra l'altro, se guardate l'Anthology sui Beatles, nel primo DVD, se non sbaglio, c'è un sketch molto bello con il tizio che hai nominato tu prima.
Ossia Ed Sullivan.
Brava. E quindi andate, scaricate l'Anthology sui Beatles e guardate l'aneddoto riguardante lo show con i Beatles, perché è molto molto divertente. Un'altra curiosità sui Beatles e su A Hard Day's Night, album del quale parleremo fra poco, in Italia, pensate un po', il disco viene pubblicato dalla Parlophone o Parlophone, come volete voi, con il titolo Tutti per Uno. Poi spiegatemi cosa vuol dire Tutti per Uno e perché non si attiene alla traduzione del disco, dell'album. Non lo so.
Chissà,
poi provate
perché
a tradurre A Hard Day's Night. Io non ci riesco. Sarebbe un duro giorno di notte.
Vabbè, è più facile tradurre canzoni come She Loves You, no? Alla fine lei ti ama, yeah, yeah, yeah,
yeah.
Lei ti ama, yeah.
Vabbè, io andrei avanti per
Scusate la parentesi. Ma parliamo appunto della Beatlesmania. I Beatles fanno delle tournée estenuanti e le fan urlano, si strappano i capelli, si concedono a loro, loro si godono la vita, ma allo stesso tempo sopportano dei ritmi veramente difficilissimi di lavoro. E
diciamo anche che musicalmente all'inizio i Beatles non erano tutto questo granché.
È vero, la maturità strumentale dei Beatles anche a livello di testi arriverà poi, diciamo, a partire da... dopo Rubber Soul, che
dal viaggio in India, anche dopo
dal
il
viaggio in
India.
E
diciamo anche un'altra cosa che è sempre vista sempre nell'Anthology, in un loro concerto, se non sbaglio negli Stati Uniti, in uno stadio, le urla dei fan coprivano letteralmente la musica prodotta dai quattro Beatles, dai quattro scarafaggi, e loro praticamente non riuscivano a cantare, non riuscivano più a suonare, tant'è vero che si vedono le facce stupite di John and Paul, and Paul, mi viene sempre questa cosa molto
John
inglese,
Paul,
molto British,
molto
di John e Paul, che mentre cantano appunto non riescono a capire cosa stia succedendo, meglio lo capiscono ma lo vivono in maniera abbastanza tragica.
Infatti,
ho finito.
Raccontano nell'Anthology che cominciano a essere riconosciuti per la strada, non poter uscire più normalmente. È bellissimo un aneddoto di Ringo che racconta che mentre si trovava a casa dei suoi parenti a prendere un tè, a un certo punto gli cade la tazza e tutti cominciano, i parenti cominciano a fare: no, aspetta, lo pulisco io, non ti preoccupare, ti porto un'altra tazza. E Ringo lì capisce che tutto è cambiato, che neanche i suoi parenti si comporteranno mai più come prima. Ma andiamo a parlare di Hard Day's Night. Hard Day's Night, pubblicato nel 1964, è colonna sonora dell'omonimo film, film di Richard Lester, dedicato per l'appunto al fenomeno Beatlesmania. Diciamo che tende un po' a idolatrare i quattro Beatles, che diventano un fenomeno sociale vero e proprio. All'interno di Hard Day's Night possiamo trovare pezzi come I Should Have Known Better o la stessa If I Fell, che abbiamo ascoltato prima, e che è una canzone con un testo abbastanza, diciamo, adolescenziale, molto, molto dolce, molto legato al corteggiamento, e che tendenzialmente si può collegare indirettamente al rapporto di Lennon con la prima moglie, perché infatti ricordiamo che John prima della travagliata relazione con Yoko Ono era stato già sposato.
John Lennon con A Hard Day's Night incominciò a comporre una lunga serie di brani a sfondo filosofico, esistenziale, politico e sociale, e non a caso i suoi libri in quel periodo appunto ottennero dei premi letterari e dei riconoscimenti un po' ovunque. Questa era un'altra curiosità.
Infatti diciamo che John e Paul avevano due stili di scrittura abbastanza diversi. Paul era più tendente al melodico, al romantico, al testo classico, mentre John si dedicava di più al, magari a uno studio di temi diversi da quelli della classica canzone d'amore. Noi adesso andiamo ad ascoltare I'm a Loser. Bright are the stars that shine.
I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. Was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Done to deserve such a fate. I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Rientriamo in studio, sempre Luca, sempre Giulia, sempre I Love Radio Beat, dopo questa canzone abbastanza deprimente, e ritorniamo con una curiosità. Alla fine quasi del tour americano dei Beatles, i Beatles vennero contestati da un gruppo di fanatici religiosi. Pensate un po' a caso di alcune dichiarazioni di John Lennon sulla presunta maggiore popolarità ed incidenza dei Beatles rispetto a quella di Gesù Cristo. Tant'è vero che i Beatles iniziarono ad avere serie preoccupazioni di essere appunto bersaglio di qualche attentato da parte di questi fanatici religiosi. Ma un prete poi li assolse in pubblica piazza. Arrivarono anche in Italia con due brevi concerti concerti, uno al pomeriggio, uno alla sera, uno a Milano, uno a Roma, e pensate un po', furono preceduti da Peppino Di Capri, Fausto Leali e dai New Dada, quindi wow, un concertone della Madonna. Oddio, l'ho detto, scusate. Vai Giulia.
Beh, noi abbiamo ascoltato Emma Loser, esattamente un pezzo abbastanza deprimente, che però è importante perché denota una caratteristica fondamentale del modo di scrivere di John Lennon, che sicuramente lo differenzia da Paul McCartney. Infatti Emma Loser è un testo che parla esclusivamente dei sentimenti, dello stato d'animo di John in quel determinato momento. Infatti lui dichiarerà che ogni volta che gli è stato possibile ha preferito parlare di se stesso nelle canzoni, cosa che farà anche con ad esempio Nowhere Man, che ascolteremo più tardi. Inoltre all'interno dell'album troviamo altri classici cover come Rock and Roll Music, sempre di Chuck Berry. Poi ci sono pezzi molto interessanti come Mr. Moonlight, e anche questa è un'altra cover.
Mr. Muscolo poi fece anche successivamente, bella pure quella.
Mr.
Molto
Muscolo
bella.
È un pezzaccio, ve lo consiglio. Inoltre poi c'è un pezzo molto che fece molto successo in quel periodo, che uscì anche mi pare come 45 giri, ossia 8 Days a Week, sì. Che con parole diciamo molto semplici,
con parole sue diciamo,
sì, con parole di Paul, che piaceva scrivere queste cose romanticonine carine che piacevano alle ragazze. Ti voglio amarti 8 giorni a settimana, ma che cosa bella, Paul, mi sto emozionando.
8 giorni a settimana, tra l'altro, capite? Quindi capite l'influenza della droga sui 4 Beatles com'era grande.
Eh già, perché raccontiamo questo aneddoto. Durante il loro tour nel 1964 in America, i Beatles conobbero il guru, ossia Bob Dylan, il quale li iniziò alle cosiddette droghe naturali, ossia alla marijuana. Perché è vero che i Beatles avevano provato qualche pillolina per rimanere svegli durante gli estenuanti tour d'Amburgo, però ancora non avevano provato quella erbetta simpatica che tanto piaceva ai musicisti del tempo, e la cosa rivoluzionò tutto.
Gli piacque molto,
sì, ci
restarono
molto.
Un pochino così, un po' sotto, diciamo.
Infatti da lì comincerà il lungo periodo di consumo di droghe dei Beatles, che li porterà fino all'apoteosi di Sgt. Pepper's con le loro ipervisioni fantasiose, chissà quali trip si stanno facendo.
Tra l'altro John Lennon, scusami, per evidenziare appunto il suo amore per Bob Dylan, scrisse la ballata You Have Got to Hide Your Love Away. Mamma mia, che pronuncia.
Non riesco a pronunciarla neanche io.
You Have Got to Hide Your Love Away.
You Have Got to Hide Your Love Away. Cosa possiamo dire ancora di questo periodo? I Beatles continuano a sfornare delle numero uno. Nel 1964 esce anche Beatles for Sale, che viene considerato uno dei uno degli album meno belli del gruppo, probabilmente perché il gruppo si trovava in quel periodo molto sotto pressione per gli estenuanti tour in giro per il mondo, e quindi non aveva avuto molto tempo di preparare un disco diciamo come si deve, e quindi Beatles for Sale non riscuote molto successo, soprattutto
no.
Dal punto di vista della critica, mentre continua a vendere molto. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare il pezzo successivo, ossia I've Just Seen a Face.
Ma prima di ascoltare questa bellissima canzone, c'è una famosa frase di John Lennon che è questa: i miei fan mi adorano, detta da John Lennon poco prima di essere freddato da un fan. Questa è un'altra curiosità. Ricordiamo che John Lennon è morto, come anche George Harrison. Gli altri due sono vivi. Ci sentiamo fra poco.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. And I
falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Just seen a face I can't forget, the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Na na na, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again.
Bene, siamo ancora qui con I Love Radio Rock, Giulia e Luca.
Ciao.
Adesso andiamo a parlare di uno degli album più importanti per i Beatles, perché diciamo che comincia a segnare una tendenza di cambiamento all'interno del modo di concepire la musica, ma anche per quanto riguarda le sperimentazioni strumentali dei Beatles. Parliamo di Help, anno 1965. Cosa vogliamo dire di Help? Help è un album importante perché, come Hard Day's Night, fa da colonna sonora all'omonimo film che uscirà in Italia con il titolo di Aiuto.
È bellissimo, una fantasia bellissima. Potremmo lasciare tra virgolette Help, che sarebbe stato meglio.
Ma vediamo che anche se i pezzi mantengono uno stile, diciamo, rock and roll abbastanza classico, cominciano a velocizzarsi i tempi, come ad esempio nel caso stesso di Help, che è una canzone molto, molto energica, molto ricca di sperimentazioni, appunto, rispetto al periodo precedente.
Tra l'altro Help ha dei punti in comune con la precedente e Hard Day's Night. Entrambi i pezzi infatti vennero composti per i rispettivi film, come abbiamo detto, e tutte e due con la funzione di accompagnare i titoli di testa dei loro film.
All'interno di Help possiamo trovare la canzone che abbiamo avuto enormi difficoltà di pronunciare il titolo, sia You've Got to Hide Your Love Away, pezzo molto amato da Brian Epstein.
Beh, c'è Yesterday anche in Help.
E c'è Yesterday, che è uno dei pezzi storici dei Beatles, e probabilmente è una delle canzoni più famose,
più conosciute, sì, è molto probabile,
del gruppo. Poi ci sono pezzi d'amore, come appunto I Need You, Another Girl. Inoltre c'è un'altra famosissima canzone, ossia Ticket to Ride, che è un brano per molti versi innovativo nella produzione del gruppo. E John e Paul spesso facevano assieme l'autobus per giungere fino all'isola di Wight. Quindi vediamo che comincia a diffondersi in questo periodo l'atmosfera hippie, anche i Beatles ne vengono contagiati. Ci sono altri pezzi molto, molto belli all'interno dell'album, come It's Only Love e You Like Me Too Much. E noi abbiamo ascoltato prima I've Just Seen a Face, che è una sorta di country western, come se a livello di genere. E noi adesso andiamo ad ascoltare invece proprio Ticket to Ride, ma prima una piccola curiosità da parte del nostro Luca.
Ritorno. Il motivo di Yesterday prese forma una mattina al risveglio di Paul. Quindi Paul si alzò una mattina e iniziò a canticchiare Yesterday e si mise davanti al pianoforte e iniziò a strimpellarla, così, a improvvisarla. Da lì poi iniziò a registrarla in studio solo con la chitarra e questa canzone iniziò a prendere corpo, e da qui poi nacque questa fantastica canzone, ripresa da altri artisti, e si contano appunto altri 2500 rifacimenti di Yesterday da parte appunto di altri artisti. È finita la mia curiosità.
She's got a ticket to ride. she's riding so high. Sure thing twice, she'll do right by me before she gets to saying goodbye. Sure thing twice, she'll do right by me.
I Beatles vengono insigniti del titolo di membri dell'ordine dell'impero britannico da parte della regina. Vogliamo dire riguardo a questa cosa che questo titolo venne dato ai Beatles non tanto per meriti musicali quanto più per il loro apporto economico, perché all'economia inglese, perché in questo periodo l'Inghilterra stava vivendo una fase di crisi economica e grazie alle super vendite dei Beatles, il gadget e tutto l'ambaradan, erano riusciti appunto a risollevare l'economia inglese. Loro suonarono anche davanti alla regina e celebre l'esibizione di Twist and Shout. E c'è anche un piccolo aneddoto che dice che a quanto pare durante l'esibizione appunto per la regina a Buckingham Palace loro andarono a fumare uno spinellino in bagno, perché a quanto pare l'influenza di Bob Dylan era stata veramente veramente forte.
Ma pare che in realtà però fossero delle sigarette. E Paul McCartney, quando suonò davanti alla regina d'Inghilterra, disse: sua maestà è una ragazza molto piacevole ma non ha molto da dire. Questa è una frase che così troviamo su internet legata a Paul McCartney.
Quindi abbiamo reso noto la non loquacità della regina Elisabetta. Stavo per l'appunto dicendo che ottengono il titolo di membri dell'ordine dell'impero britannico. Questo titolo verrà rifiutato nel 69 da John Lennon, che si come diciamo forma di protesta pacifista contro la partecipazione appunto dell'Inghilterra riguardo ai conflitti del Vietnam, diciamo tutta la politica di quel periodo. Infatti sappiamo che John Lennon si impegnerà a fondo nella lotta per la pace. Continua appunto l'escalation nelle classifiche dei Beatles e
continua anche la loro produzione, la loro produzione di album.
Loro sono molto molto prolifici, pubblicano tantissimi album nonostante la loro carriera sia effettivamente breve, perché comunque va dal 63 al 70. E passiamo a Rubber Soul.
Rubber Soul, che nasce dopo 4 mesi dalla nascita dell'altro album di cui abbiamo parlato prima, tra l'altro che si chiama Help, ne abbiamo già parlato. Rubber Soul, che è un raffinato e ricercato album in cui compare appunto per la prima volta nella musica leggera occidentale il famoso suono del sitar indiano. Sitar indiano, che è quello strumento che fa quel suono stranissimo. Nasce appunto in questo periodo l'influenza sui Beatles delle droghe ancora più pesanti rispetto a quelle assunte in precedenza. Infatti si dice che in questo periodo iniziarono ad usare l'LSD, che ispirarono appunto i testi e le suggestioni psichedeliche di molti brani di Rubber Soul.
Infatti all'interno di Rubber Soul troviamo brani strumentalmente molto diversi fra loro. Ad esempio la prima traccia, Drive My Car, è un pezzo molto molto energico e che si caratterizza per un testo un po' particolare, nel senso che per la prima volta i testi dei Beatles cambiano veramente rispetto ai temi affrontati precedentemente, le canzoni d'amore e tutto quanto. Drive My Car infatti parla di una ragazza, diciamo, di facili costumi.
Una zoccola!
Luca, stavo dicendo, questa ragazza di facili costumi a cui offrire i cosiddetti golden rings, quindi una ragazza che mirava soprattutto alle ricchezze dei soggetti. Drive My Car in realtà vorrebbe essere una metafora per sottolineare, come dire, il rapporto sessuale.
Guidami nel boschetto e andiamo con la mia macchina a fare le zozzerie. Questo sostanzialmente
quei bricconi dei Beatles e le loro metafore sessuali.
Comunque molto, c'è un'atmosfera molto misticheggiante in questo album, un'atmosfera molto fresca, imprevedibile, trascinante, una musicalità nuova per i Beatles.
Sì, sicuramente, e che si sperimenta anche in pezzi come Norwegian Wood.
Quello è un pezzo stranissimo, io ho provato a tradurlo, ma in quel pezzo intanto non si capisce molto, perché parla di una storia contrastata fra due persone. Ma ci sono, nella traduzione letterale del testo, ci sono dei pezzi della canzone in cui non si capisce cosa Paul abbia voluto realmente dire.
In realtà cosa voleva dire John?
John, tra l'altro, perché Paul non l'aveva scritta, quindi non si può sapere cosa voleva dire Paul, perché l'ha scritta John.
Norwegian Wood sostanzialmente viene scritta quando John si trovava in vacanza in Svizzera e parla di una donna molto particolare che esercita un fascino forte su John. Infatti la canzone inizia con la frase I once had a girl, or should I say she once had me. Cioè, una volta avevo una ragazza, ma in realtà era più lei che aveva me.
Racconta di un'avventura extraconiugale.
Parla di questa esperienza, perché anche è vero che i Beatles attraverso la musica miravano anche a comunicare emozioni che dal rapporto coniugale non potevano avere. E questo è un brano, è un album molto bello, che secondo me è,
sì, io condivido questo tuo parere
e ne sono molto felice. Grazie. Luca, è un album molto bello e sicuramente questo fatto che segna un così forte spartiacque tra il primo periodo dei Beatles e il secondo è importantissimo nell'analisi del gruppo. Come ha detto Luca, adesso vengono utilizzati strumenti diversi rispetto a prima. Abbiamo detto appunto il sitar, che tra l'altro in questo periodo prende molto piede all'interno del panorama musicale del momento, perché viene utilizzato anche dai Rolling Stones. Appunto Brian Jones era un abile suonatore di sitar, mentre avrà, diciamo, la sua esplosione con i Led Zeppelin, che lo utilizzeranno tantissimo. Di Rubber Soul vogliamo parlare anche di qualche altro pezzo, come ad esempio Nowhere Man.
Sì, ma io, guarda, ti lascio la parola sul pezzo, però ti lancio una curiosità.
Dimmi.
Rubber Soul vuol dire anima di gomma, ovviamente, e sul titolo dell'LP ci sono delle versioni divergenti sulla nascita del titolo dell'LP.
Dimmi.
Secondo una di queste teorie, questa Rubber Soul era un'espressione che Paul ripeteva in sala di registrazione durante le prove di I'm Down. Una variante di questa invece versione sulla nascita del titolo dell'album vuole invece che sia stato il commento di un cantante americano sui Rolling Stones, riportato da Bob Freeman, che non si sa chi sia, l'artista che realizzò la fotografia stirata nella copertina. L'abbiamo capito adesso chi era Bob Freeman. Quindi non si capisce fondamentalmente chi ha dato il titolo Rubber Soul all'album. Questa era la curiosità.
Benissimo.
Tra l'altro non svelata. Non ho detto nulla, cioè ho sprecato fiato. Vai Giulia.
Vabbè, ma ha sprecato fiato in modo assolutamente interessante. Io volevo parlarvi di Nowhere Man. Nowhere Man è un pezzo importante nel repertorio dei Beatles, perché segna uno dei primi tentativi del gruppo di distaccarsi dalla classica canzone d'amore. Infatti Nowhere Man parla di un personaggio che fondamentalmente non sa cosa fare della sua vita, non sa chi è, non sa cosa vuole. non ha alcuna direzione ed è una metafora che viene utilizzata da John per descrivere la sua condizione emotiva del tempo. John era probabilmente il membro più cupo del gruppo, più tormentato e per certi versi probabilmente anche geniale. E il pezzo parla anche dell'insoddisfazione di John per il suo rapporto con la moglie Cinzia, sì. Ma viene considerato uno dei pezzi più interessanti nelle sperimentazioni del gruppo. Io vorrei che noi ce l'ascoltassimo, quindi
anche io vorrei.
He's a real nowhere man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're.
Tempo vola, cari radioascoltatori.
Il tempo è denaro.
Vola. Veramente questa puntata ci sta scorrendo via in maniera assurda. C'è la redazione di Radiofonica che è in subbuglio.
Cervelli che frizzano in contemporanea.
Non sappiamo come fare e quindi continuiamo a parlarvi di Rubber Soul e vi parliamo di Girl.
Possiamo anche dire qualche altra cosa su Rubber Soul. L'album, ovvio, è stato registrato nell'autunno del 65 in sole 4 settimane, pensa un po'.
Per vedete essere... come erano gasati i Beatles.
Per uscire appunto durante le festività natalizie, insieme al singolo We Can Work It Out dei Tripper, ottenendo così quindi un eccellente e diffuso successo commerciale. Rubber Soul rappresenta quindi un salto di qualità nella produzione dei Beatles. L'album infatti è spesso indicato dai critici musicali come l'opera nella quale le tipiche sonorità beat frizzanti dei primi Beatles cominciarono ad evolversi nel pop rock eclettico della loro maturità. Infatti che cosa successe? Che la rivista Rolling Stones, la rivista americana Rolling Stones inserì l'album Rubber Soul nella classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi al quinto posto. Prima di Rubber Soul tutti gli altri album erano al 300°, 400° posto. 400°.
Quindi i Beatles finalmente stanno cominciando a lavorare seriamente anche a livello strumentale, e Girl è uno dei pezzi che di più rappresenta questa sperimentazione. Infatti è una struggente ballata che parla di quanto soffrissero per amore e richiama un po' nella sua melodia la canzone napoletana. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero e la paura di quel temporale come ci stringeva. E
infatti Gigi era un famosissimo fan sfegatato dei Beatles. Pare che abbia tatuato sulla chiappa destra la faccia di John. Questa è una curiosità.
Non consiglio di andare a confermare questa voce. E noi adesso vogliamo salutarvi lasciandovi con l'ultimo pezzo della nostra selezione, che è per l'appunto Girl, e dandovi appuntamento al secondo speciale sui Beatles, che dedicheremo al cosiddetto periodo di mezzo, prima di giungere alle vere motivazioni della loro, del loro scioglimento. Quindi noi adesso vi salutiamo con Girl e benvenuti, buon pranzo,
buona cena, visto che saranno le 8 fra poco, perché noi siamo registrati.
Che ci frega. Noi siamo ovunque.
Lunante Lucane.
E quindi
no, ci rivediamo qua, ci risentiamo quando? La prossima settimana, molto probabilmente.
La prossima settimana, molto probabilmente, se non succede qualcosa, se un fan disperato non ci spara, ritorneremo la prossima settimana. Ciao belli.
Ciao.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it? Still believe it when he's dead. Ah, oh, girl. Girl, girl.
I love Radio Rock.
I'm not content to be with you in the daytime.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night.
I believe that you and me last